Colosseo Quadrato, le grandi figure che hanno reso grande l'Italia.
Benvenuti a tutti i gentili ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Sono Tommaso Lunardi e questo è Colosseo Quadrato.
Abbiamo avuto modo di parlare la scorsa settimana di un grande personaggio del mondo delle due e delle quattro ruote. Dorino Serafini infatti è diventato, diciamo, l'emblema delle corse automobilistiche e anche motociclistiche, in quanto è stato il primo pilota a vincere il campionato europeo di velocità su Gilera, tra l'altro una moto italiana con un pilota italiano, ma anche perché al suo debutto nel campionato mondiale di Formula 1 ha ottenuto subito un podio alle spalle del campione del mondo in carica Nino Farina. Quel primo e anche unico podio che Serafini ottenne nella sua unica gara valevole per il campionato mondiale di Formula 1, Serafini lo ottenne a Monza, uno dei primi circuiti sui quali i campioni di Formula 1 di ogni epoca si sono dati battaglia fino all'ultima celeberrima parabolica. Monza infatti ha coronato grandi campioni sotto il segno del cavallino rampante, ma ha pianto purtroppo anche molti altri giovani talenti che approcciavano il mondo delle quattro ruote. Uno di questi campioni delle quattro ruote era per l'appunto Bakunin Borgiacchini. Borgiacchini nacque il 28 settembre del 1898 da Maria Ristei e Remo Borgiacchini. Il suo nome è molto particolare, infatti si rifà al nome Bakunin, al cognome del famoso anarchico russo per il quale il padre del futuro campione nutriva, diciamo, una certa stima, una certa ammirazione. L'infanzia di Borgiacchini non fu diversa da quella di tantissimi altri suoi coetanei. Infatti il ragazzino seguì e terminò gli studi scolastici basilari per poter aiutare quanto prima il babbo con i lavori a casa. A 14 anni, innamoratosi poi delle automobili di questo veicolo che, diciamo, dominava la scena avveniristica e ingegneristica dell'epoca, Borgiacchini iniziò a lavorare presso la bottega del genio e pioniere della velocità Americo Tommasini. L'impresa di Tommasini però fallì nel 1915 dal momento che scoppiò la prima guerra mondiale, il primo conflitto mondiale, e Borgiacchini dovette lavorare infatti poi in una fabbrica d'armi fino al 1918, fino alla firma dell'armistizio con l'Austria-Ungheria. Terminato questo periodo, il giovane poté tornare a guidare un'auto, ma non per fare il pilota, né tantomeno per testarle, ma come conducente e istruttore di guida. Nel 1925, però, spinto da un forte desiderio di provare l'ebbrezza di un'auto da corsa della velocità, Borgiacchini comprò una Salmson 1100. Ma il giovane non dimostrava soltanto una grande propensione, diciamo, per la guida, ma anche proprio per lo sviluppo, possiamo dire in maniera ante litteram, per l'elaborazione di queste auto, di questi mezzi. Infatti Borgiacchini sviluppò ed elaborò la sua Salmson 1100, con la quale debuttò alla Spoleto Forca di Cerro, vincendola al debutto e giungendo poi secondo al Criterium di Roma dello stesso anno. Ancora con la Salmson e con i fondi raccolti dai suoi compaesani che vollero aiutarlo in questa impresa, Borgiacchini vinse la Targa Florio, una delle più prestigiose competizioni automobilistiche dello scorso secolo. I successi si susseguirono e anzi si moltiplicarono, e dopo aver trionfato la Coppa dell'Etna del 1929, Borgiacchini diventò compagno di squadra di Tazio Nuvolari, con il quale il pilota italiano strinse una sincera amicizia fin dagli albori. Un elemento che avvicinò moltissimi piloti, moltissimi costruttori più che altro, proprietari di scuderie di auto da corsa, alla figura di Borgiacchini, fu proprio il fatto che il giovane pilota di Terni non aveva paura di premere fino in fondo l'acceleratore, di andare al massimo. Infatti sul circuito di Cremona, sul velocissimo circuito di Cremona, Borgiacchini portò la sua Maserati a 248 km all'ora, una velocità veramente straordinaria per l'epoca, che divenne appunto record di velocità per quegli anni. Il nome di Bakunin Borgiacchini girò moltissimo tra le scrivanie dei grandi proprietari di scuderie di auto da corsa e di case automobilistiche, finché non arrivò sulla prestigiosa scrivania della casa di Arese dell'Alfa Romeo. Infatti il giovane nel 1930 venne convocato e venne contattato dall'Alfa Romeo per iniziare una nuova stagione con i colori della casa di Arese. il principe di Piemonte e la principessa Maria José di Savoia vennero inoltre in visita ufficiale all'autodromo internazionale di Monza e fu di Borzarchini il compito di accompagnare la coppia in un giro sul famoso e quanto mai rinomato circuito italiano. È proprio dopo questo avvenimento, dopo questo evento, che Borzarchini decise di cambiare il suo nome di battesimo in Mario Umberto, proprio in onore e in ricordo della famiglia reale dei Savoia. La carriera agonistica di Borzarchini iniziò l'anno successivo, nel 1931, quando partecipò al campionato europeo velocità. Il campionato europeo si concluse per Borzarchini con 2 secondi posti ed un ritiro proprio nella gara inaugurale di Monza, mentre condivideva la sua Alfa Romeo con il campione Tazio Nuvolari. Ma Borzacchini non era un personaggio che si arrendeva facilmente e infatti per questo motivo l'anno successivo, nel 1932, decise di partecipare ancora al campionato europeo velocità sempre su Alfa Romeo. Lui e Tazio Nuvolari praticamente dominarono il campionato portando le due Alfa in prima e seconda posizione. Borzacchini era diventato ufficialmente uno dei personaggi più in voga, più famosi della storia dell'automobilismo dell'epoca e l'unico che riuscì a tenere testa ai due piloti italiani fu il tedesco Rudolf Caracciola, futuro diciamo eroe delle corse automobilistiche in territorio montano. Non ancora contento però del secondo posto conquistato nel 1932, Borzacchini partecipò anche alla Mille Miglia del 1933, andando a vincerla e a segnare una velocità media record di 109 km all'ora. L'ultimo successo del pilota di Terni sarà la Susa Moncinisio e questa gara fu davvero la consacrazione diciamo del grande personaggio che era Borzacchini, del grande pilota che era insito in lui. Infatti il giovane riuscì a conquistare una vittoria praticamente stracciante sulla Bugatti di Varzi, distaccandola di ben 15 secondi. All'epoca bisogna ricordare che Alfa Romeo e Bugatti erano le due auto che si contendevano diciamo, il titolo di il trono diciamo, di miglior auto, più veloce sulla faccia della terra, sul mercato diciamo. Ma arriviamo di rimpetto all'anno tragico per la vita di, anzi al mese tragico per la vita di Borzacchini, che è appunto il settembre del 33. E infatti a metà del mese si corre tutt'oggi il Gran Premio di Formula 1 d'Italia. Dopo una mirabolante gara 1, il pilota italiano era pronto a dare filo da torcere al rivale Campari anche in gara 2 e poter accedere quindi alla gran finale. Una macchia d'olio però fece sbandare l'auto di Campari che uscì di strada capottandosi e uccidendo sul colpo il pilota di Grafignana. A ruota giungeva anche l'Alfa Romeo di Borzacchini che uscì anch'esso di strada andando a impattare contro le barriere. Il pilota di Terni venne estratto dall'abitacolo della sua Alfa Romeo e venne portato all'ospedale di Monza dove però morì poche ore dopo. Malgrado le proteste, malgrado le richieste di concludere il Gran Premio, di annullare la prova, e gli ispettori fecero continuare la manifestazione. Nello stesso punto, nella stessa curva in cui morirono Borzacchini e anche Campari, morì quel giorno, quel 10 settembre del 1933, un terzo pilota, il polacco Stanislas Tchaikovsky. Le salme dei tre piloti di Formula 1 vennero portate alla Camera del Fascio di Monza, dove poco tempo dopo giunsero 3 corone da Roma dal capo dello Stato del governo Benito Mussolini, molto appassionato di corse automobilistiche e molto legato alle figure di Campari e di Borzacchini. Al funerale di Borzacchini le fonti riportano un disperato Tazio Nuvolari, costretto a lasciare il luogo di culto in quanto scoppiato in una fragorosa crisi di pianto che lo costrinse per l'appunto a lasciare la celebrazione. Una delle massime, uno dei motti che accompagnarono Borzacchini nella sua vita è la seguente: mentre si corre non si ha tempo di avere paura, bisogna solo guardare la strada.
Termina così questo episodio di Colosseo Quadrato. L'appuntamento è alla prossima settimana, sempre su RBN, Radio Bandiera Nera.
Ricordiamo ai gentili ascoltatori di Radio Bandiera Nera che i Wild Halley hanno presentato il loro ultimo singolo. Ecco per voi La Scelta. We'll be right back.
spezzate che non cederanno mai. La tua rabbia, il tuo amore, la tua voglia di lottare, di voler cambiare il mondo, non si possono fermare. Il tuo orgoglio, la passione di un'idea immortale, il fuoco arde ancora, non ci potrai fermare. Scuri volti per pieni di invidia e rancore, versionari con quella.